In questi giorni ragionavo su questa cosa, sul fatto che continuamente nuove persone si avvicinano a quello che diciamo, al podcast, agli articoli che abbiamo scritto, alla newsletter, e mi colpisce molto, mi fa sentire privilegiato, non so, sono molto, ecco, stupefatto da questa cosa e quindi vorrei fare tutto un episodio a chi si avvicina a noi. Per la prima volta, per le prime volte, che non ci segue da tanto tempo, che è incuriosito, ma non sa bene da dove iniziare. Io, questo episodio è tutto per i nuovi. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Questo è Grateful Monday. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
Bentornati a tutti, in particolare ai nuovi, agli ultimi arrivati, no?
Sì.
Allora, veramente non so se sono riuscito a comunicare questo concetto, cioè il fatto che continuamente vedo che ci scrivono persone nuove. Un messaggio bellissimo che ho ricevuto l'altro giorno era proprio: sapreste indicarci, tipo, che ne so, i 10 must da ascoltare, i 10 episodi da ascoltare assolutamente, o i 10 articoli da leggere assolutamente, i 5 pane e 2 pesci, per avere un'infarinata sui punti proprio più essenziali.
Anch'io l'ho letto e ho capito che l'abbiamo letto entrambi e nessuno dei due ha
E
risposto.
nessuna delle due ha risposto, quindi il fortunato per questo episodio sarà proprio un intero episodio del
Mamma
podcast.
mia, risponderemo quindi a quel messaggio, ascolta il podcast, è
E
per
in realtà mi sa che lei scrive più che altro per gli sposati, quindi non risponderemo a questo. Però
te. Però
vabbè.
grazie per la domanda perché ci ha dato un input per fare questo nuovo episodio.
Un input importante, perché anche Don Samuel lo diceva sempre: voi dovete dare, dice, una botta a destra e una botta a sinistra. No, non diceva così, però dovete portare avanti quello che state facendo, ma senza perdervi i nuovi arrivati, che giustamente voi date per scontato tutta una serie di cose, e queste persone invece che arrivano così non sanno di che stiamo
Tu
parlando.
come faresti a riassumere in poche
Non
parole?
lo farò,
Non lo
no,
farà
no,
in tante parole?
neanche in tante parole, no, non riassumerò assolutamente nulla.
Bene.
Invece,
Come fai a raccontare chi siamo ai nuovi?
no, non voglio raccontare chi siamo. Io quello che desidero fare è, in qualche maniera, dare come fosse una freccia, una direzione su dove camminare e cosa è importante toccare, e quello che per me è stato importante, quello che per te è stato importante. Il tutto culmina come fosse una specie proprio di cerchio perfetto nel fatto che ieri c'è stata la festa del Corpus Domini.
Mi piace un sacco questo
Quindi, questo
episodio.
qui è tutto il. Ho già fatto un plan, ho già spoilerato mezzo episodio, così.
Benissimo.
Comunque,
Vai, io ti seguo. Tu parti che io
è
aggiungo.
tutto a braccio inedito
Come
di
sempre.
Romeo, proprio alla
Vai,
grande.
Romeo
È
l'inedito, vai.
il meglio del Colosseo. Allora, vorrei dire questa cosa qua. No, parto proprio dalla fine.
Quindi è un'autointervista a te stesso.
No, assolutamente,
No, perché
zero.
in molti episodi fa le interviste a me, questo,
No, no,
questa
no, no,
volta
tu sei protagonista.
sono proprio. Ah, ok.
Però partirei un attimo dalla fine così impostare il discorso. Cioè, il punto fondamentale, secondo me, è questo: che si parte dalla festa del Corpus Domini, cioè il fatto che Gesù è Eucaristia, Gesù è presente in maniera viva e piena, è proprio nel corpo, nell'Eucaristia. Che per chi si avvicina per la prima volta alla Chiesa o al cristianesimo o al cattolicesimo è pura follia. O se non è pura follia è
Qualcosa di difficilmente comprensibile.
sì, che io personalmente io faccio fatica a capire. Cioè io proprio faccio fatica a capire, quindi
Qualcosa difficile da capire.
Capisco molto meglio il minimalismo digitale, oppure posso dire una cosa qua in diretta live?
Non so se la puoi dire.
Ale, sei un genio. Cioè, quel post che hai fatto sulla pecora, su Susanna, sul taglier, no, nuova versione taglierba ecologico, no diesel, no benzina, no, no elettrico. È stupendo.
E c'è una pecora, ho scritto questa cosa con Susanna, la nostra pecorella, che sta tagliando il prato. Perché noi abbiamo le pecore come tagliaerba.
Sì, assolutamente. Quindi, nuovo taglierbe super ecologico. Quando l'ho visto mi sono sentito male. Guarda, veramente stupendo.
Grazie.
Ma è vero, cioè, io queste cose qua le capisco tutte perfettamente e capisco anche bene, non so, gli insegnamenti di Gesù, una cosa che veramente mi appassionano tantissimo. Però cose un po' più mistiche come il corpo eucaristico faccio tanta fatica. Proprio faccio fatica a entrarci nel mistero. E quindi il problema è proprio questo, cioè avvicinarti a tutto questo mondo. E da che parte entri? Perché poi ci sono tante porte d'ingresso. La porta d'ingresso standard per moltissimi è quella proprio della parrocchia, il catechismo, bla bla bla, eccetera, eccetera. Che è per molti una salvezza, un luogo protetto dove vivere, dove però spesso in qualche maniera le cose ti arrivano per osmosi, cioè le cose ti arrivano piano piano così, ma con poco ragionamento, ti arrivano in qualche modo. Poi ci sono quelli invece che, magari da un pochino più grandi, ricevono un messaggio,
Un annuncio.
un annuncio del Vangelo, forte, diretto e chiaro.
Una nuova cioè ti viene raccontato un nuovo modo di vedere le cose, una nuova bellezza e tu senti una verità in tutto quello.
Io veramente, quando mi è stato annunciato a me il Vangelo da grande, perché io appunto parrocchie non l'ho mai frequentate, e veramente mi sembrava di stare dentro al film Matrix, ti giuro. Cioè, uno che veniva là e mi diceva: Gesù è vivo, è il vivente, tu non lo vedi? Ma lui è vivo e puoi incontrarlo. Cioè, sembrava veramente che di dover incontrare Morfeo. Cioè, era una cosa pazzesca. Era un'esperienza che mi intrippava da morire. Cioè, poter pensare che Dio è vivo, il suo desiderio più grande è incontrarmi e questo incontro è possibile. Cioè, è una cosa folle, è estremamente entusiasmante, soprattutto per chi ha vissuto fino a quel momento una vita più materialista. Materialista non vuol dire che ti fa Lamborghini, materialista vuol dire che,
Perché
diciamo,
magari non te la può fa,
no,
quindi è difficile, non sei materialista perché non puoi.
vabbè, no, però a parte quello, cioè, anche se tu sei un contadino, ma puoi essere estremamente materialista perché la tua vita inizia e finisce in quell'orto, in quell'attività che stai facendo. Tutta la tua vita è racchiusa dall'alba al tramonto, non c'è altro, ecco. Invece, l'annuncio evangelico è proprio questo: è entrare in un mistero. Per questo il Corpus Domini, perché proprio è il mistero dei misteri, secondo me. Ecco, quello che vorrei quindi passare in questo episodio del podcast è questo: quali sono quelle strade diritte, utili, fruttuose, efficaci, cioè che ti portano dritti alla meta in questo percorso. E quali sono invece quei percorsi che sono un po' fuffa, sono un po' fumosi, magari sono molto attraenti, ma poco poi utili, ecco.
Ecco, detto questo, bisogna fare subito una postilla, che è questa qua. A prescindere da qualsiasi modalità in cui si possa entrare in relazione con Dio, se tu stai cercando questo, è anche vero che se il tuo cuore cerca questo, il Signore userà qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, completamente mai pensata e immaginata per farsi vicino. Una di queste è appunto il Corpus Docet l'Eucaristia, cioè una cosa che nessuno poteva mai immaginare che il Signore potesse lasciare, cioè che proprio neanche col pensiero più grande uno poteva pensare: lasciaci il tuo corpo, così tu sei vivo in mezzo a noi. Cioè è una cosa inimmaginabile. Questo il Signore lo fa perché per farsi vicino, come si rende vicino attraverso lo Spirito Santo, come si rende vicino attraverso la Chiesa, come si rende vicino attraverso quell'amico che ti sta aiutando a trovare risposte più grandi che tu hai, perché questa necessità di Dio parte solo e soltanto quando apriamo il cuore, cioè apriamo quella porta, non abbiamo paura di farci le domande esistenziali, che sono il senso delle cose, cioè non solo che campo a fare, ma perché questo, verso cosa va, perché dovrei fare l'università? Sì, mi interessa, però tutto qua, cioè mi faccio un mazzo così al lavoro, ma è veramente il fine, è quello di tornare a casa, arrivare a fine mese o farmi le vacanze, divertirmi con i miei amici, cioè trovare il senso più profondo della tua vita o le domande esistenziali che tu hai. E soltanto attraverso questo, avendo il coraggio di trovare una verità più grande che dopo si incontra il Signore, cioè soltanto quando tu hai necessità di risposte che sono molto più grandi di te. E il problema è questo, che ognuno di noi, anche chi queste domande non se le vuole fare, o ha paura di farsele perché sono comunque. Cioè, intraprendi un viaggio che ti mette tanto a rischio e non sai se troverai la strada, se riuscirai a trovare la risposta. Ognuno di noi ha queste domande perché noi, purtroppo o per fortuna, non siamo fatti solo di ragionamenti e di carne e ossa, ma siamo fatti anche di spirito. Siamo impastati di eternità e quindi queste domande abitano il cuore dell'uomo, non esistono uomini che non ce l'hanno, cioè esistono uomini magari che fanno fatica a prendere il coraggio a due mani e a tirare fuori queste domande, ma ognuno di noi ha queste domande e quando rispondi a quelle domande lì vivi una vita piena.
Infatti, spoiler, tutto questo percorso non ti porta a raggiungere la felicità, perché questa felicità è sempre intesa in maniera molto infantile e molto frivola. Io penso questo, che un grande errore che si compie in tutto questo percorso è questa ricerca così banale della felicità. Ma una cosa era una vita felice e una cosa è una vita piena, che tu puoi essere felice stupido, nel senso che chiudere le orecchie e chiudere il cuore a tante cose ti può donare un'apparente felicità, un'apparente leggerezza di vita. Vedi tante persone che ti sembrano tanto gioiose e tanto carine, che semplicemente vivono in completa, come si dice, appunto, alla superficie delle cose.
Anestesia della vita, anestesia, ti puoi anestetizzare con i soldi, col successo, con gli amici, col successo nelle relazioni, con tante raga, con la sessualità, con tutti i successi che ti piace, con tutti i piaceri che vuoi. Ma il punto è che quando vivi una vita felice, cioè una vita veramente felice, cioè una vita piena, è una vita piena di solito, almeno a quanto mi risulta, è una vita spesa, spezzata per l'altro, la vita di Gesù Cristo, cioè ripeti quella vita lì, te ne possono succedere di tutti i colori. Io l'altro giorno ero a Nuovi Orizzonti e ascoltavo episodi di Chiara Mirante molto inquietanti e molto rischiosi proprio per la sua vita. Te ne possono succedere di tutti i tipi, però vivi una felicità che non dipende da quello che ti accade, ma dipende da una pienezza proprio una gioia che dipende da una pienezza di vita che stai vivendo, cioè da una vita donata e spezzata. Ho detto lo spoiler finale.
Però volevo fare anche un passo in più su questa cosa qua, che la tua gioia sarà proporzionale non tanto a un successo di qualche tipo che stai cercando, o un'affermazione di qualche tipo, ma piuttosto dalla tua vicinanza con l'amore di Dio. Cioè, tu più avrai le porte spalancate a ricevere quell'amore proprio che Dio ti vuole dare da padre, no? Da padre a figlio, più tu quel canale funzionerà e più tu sarai gioioso. Questo non vuol dire che sarà tutto bello, sarà tutto magari catastrofico. Cioè, se tu, e qua mi collego subito a un altro pezzo importante, se tu leggi la Bibbia e leggi le storie dei grandi personaggi biblici, quello proprio più paradigmatico da questo punto di vista è Giobbe, è una persona che perde tutto, aveva tutto e perde ogni cosa. È una persona da un punto di vista materiale estremamente infelice, non di successo. E anzi, lui lotta contro tutto questo perché si sente tradito da Dio. Tutto questo poi lo porterà a entrare in una nuova dimensione di relazione con Dio, dove vivrà la pienezza. D'accordo? Quindi, a che serve la Bibbia? Non è il formulario magico, non è una specie di librone con dentro degli aneddoti, ma è la storia del corteggiamento di Dio verso l'uomo. Cioè, se la vogliamo sintetizzare una parola, la storia funziona così. Tutta la storia, tutta, La storia funziona così. Dio corteggia l'uomo, lo lascia libero di entrare in relazione con lui. Lui è felice quando noi accogliamo questa relazione. E la Bibbia è la storia di tutti i tentativi di Dio, di tutte le persone che si sono messe realmente in gioco con Dio, e si vede che cosa succede, si vede come si comporta il cuore dell'uomo, come reagisce, si vede come si comporta Dio, chi è Dio. Tu Dio non sai chi è una tua immaginazione, ma la parola di Dio invece ti descrive quali sono le caratteristiche fondamentali di Dio e come si muove il cuore di Dio nei confronti dell'uomo.
Queste storie della Bibbia di solito avviso. Queste storie finiscono male, tutte, cioè non c'è una storia che finisce bene, nel senso che se tu ti stai avvicinando adesso alla fede...
Perché finiscono male? Giuseppe mica finisce male.
No, mo te lo spiego, okay. Finiscono male. Finiscono male perché il Dio corteggia l'uomo, l'uomo... Praticamente a un certo punto, cioè fra Dio e l'uomo vince Dio di solito, no? E questo amore di Dio che ti arriva è irresistibile, cioè non, quando lo conosci, non, veramente, quando, allora la differenza fra incontrato il Signore e incontrato il Signore è che quando tu lo conosci veramente, faccia a faccia lo incontri, cuore a cuore, non ne riesci più a fare a meno, cioè è una cosa da cui non si guarisce, cioè proprio non si guarisce. Anche Giobbe, dopo tutte quelle che le sono successe, niente, comunque alla fine lui sta col Signore e loda Dio, quindi proprio è una cosa da cui non si guarisce, cioè è difficile che torni indietro da sta roba.
È incredibile, scusa, che anche nella storia dei santi noi rileggiamo le stesse cose che leggiamo nella Bibbia. Sant'Agostino dice: tu mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Cioè, è questo, cioè, non sono interpretazioni, ma è, lo leggi nel cuore, nella storia dei santi. Che quello che leggi nella Bibbia è concreto, è vivo, è reale.
E anche i santi che incontri oggi, io sono felice di aver conosciuto, no? Insomma, di conoscere delle persone che veramente sono uomini di Dio, che magari non saranno mai conosciuti da nessuno e magari altri sì, e lo vedi che loro veramente si rischiano la vita fino in fondo, tutta, ma si rischiano proprio la vita, cioè è un amore così grande che ti porta a rischiarti completamente, a comprometterti definitivamente con lui, è proprio irresistibile, che è così forte, è così fuori da ogni ragionamento, che fai delle cose dopo assurde. Cioè Madre Teresa stava lì in mezzo a gente puzzolente che stava morendo, e lei li accudiva, dice: ma io non lo farei manco per un milione di euro o di dollari, e lei dice: manco io per un milione di dollari farei sta roba. E c'è qualcosa di più grande, cioè gente che lascia tutto, entra in convento, gente che
dà la vita, Massimiliano Kolbe per dirne una, insomma, tanti altri,
persone che rischiano per i più deboli, per amare qualcuno, e la fine che farai anche tu se cominci ad accettare questo amore, perché è qualcosa di così grande, così che ti sazia talmente tanto che la tua vita stessa, i tuoi progetti, diventa tutto così infinitamente piccolo, non ti importerà più nulla di sta roba. Quindi io no, va avviso, perché se voi vi cominciate a coinvolgere nella fede in qualsiasi modo, dalla parrocchia, a un gruppo di preghiera, a
Nella lettura della
dei
Bibbia.
podcast che vi cominciano a incuriosire, la Bibbia, non lo so, da qualsiasi parte state partendo, non lo so, sappiate che finisce male.
No, vabbè,
No, io vi
no,
avviso.
il fatto è che ti ribalta completamente la prospettiva di vita. Se la prospettiva di vita, tra virgolette, chiamiamola normale, è quella di riuscire a trovare un certo tipo di posto nel mondo, un qualche tipo di successo, riuscire a portare a casa un certo numero di progetti, che potrebbe essere il matrimonio, potrebbe essere il lavoro, potrebbe essere. Non so, raggiungere degli obiettivi, non so, scalare tutti gli 8.000 o non so che cosa. Ecco, se si passa da questo a spendere la vita in questa relazione con Dio, con Gesù. Cioè, spendere la vita vuol dire magari semplicemente curare le ferite del lebbroso, che tu avrai il tuo lebbroso, io ho il mio lebbroso, ognuno ha il suo. Volevo dire una cosa ancora, che da dove si parte per tutto questo? Ecco, si parte facendosi queste domande esistenziali, si parte ricercando la verità. Siamo abituati a una grande, uno sminuire questa parola, a fare un grande relativismo che portava avanti Benedetto XVI, sta parola, no? Cioè, però il succo, proprio quello che ti porti a casa, proprio 1.0, semplice, da masticabile, è questo, che oggi siamo arrivati a un punto di dire. Non è vero ciò che è vero, ma è vero ciò che mi pare a me, fondamentalmente.
Quello che sento.
Esatto, ma questa cosa non è vera. Mi spiace, il gioco di parole è stupido, però questa cosa qua non è vera perché alcune cose sono delle verità assolute, come sono delle verità assolute come so, l'omicidio, no? Togliere la vita a una persona è una follia, no? Per tutti è vero, per tutte le culture, tutte le religioni, è una follia. Come. L'amore, no? L'amore è un sentimento quasi che sentiamo vero da un punto di vista proprio innato nostro. La bellezza e il calore di un gesto d'amore non ha. Voglio raccontare il momento in cui io ho percepito l'amore per la prima volta in vita mia in maniera reale, concreta. Stavo in terzo superiore o in quarto superiore, non mi ricordo, e
Questo è un inedito.
non lo so.
Io non so questa cosa.
La prima volta che ho percepito veramente l'amore è stato in terzo o quarto superiore, in cui a ricreazione noi uscivamo da scuola, dopo ho capito che era illegale, però vabbè, insomma, non importa. Noi uscivamo da scuola e andavamo al supermercato a comprarci la merenda, poi non ho mai capito perché la merenda non ce la portavamo da casa, vabbè, era questo gusto di fare sta cosa. Entro al supermercato, non so che comprarmi, mi sa mi compro un pacco di. Erano i multicereali. I biscotti quelli tondi e multicereali, una delle prime volte che uscivano, io nel paleolitico quando andavo a scuola, erano appena usciti i pacchi di multicereali, lo apro, lo pago, lo apro già dentro al supermercato, me ne mangio uno, esco e ci sta un barbone proprio accanto all'uscita della porta del supermercato, che mi guarda e mi dice, mi dai qualcosa? È stato un gesto in cui non ho mai. Non ho ragionato, cioè non ho preso e gli ho dato il pacco di biscotti così com'era, tutto intero. L'ho appena comprato, ho mangiato un biscotto, era la mia merenda. Ho preso e gli ho dato quel pacco di biscotti. Non ho mai percepito una gioia più grande. E io non ero per niente di chiesa, bestemmiatore seriale, portatore a letto di donne seriale, qualsiasi cosa seriale, che era però negativa. Ho sperimentato una verità in quel gesto, una bellezza che mi è successo poche altre volte nella mia vita. E lì per me, a riguardarlo oggi, fammi pensare, 30 anni di distanza, mi commuove e là capisco che è stata la prima volta che Dio proprio mi ha parlato.
Si è fatto vicino. Oh, si è commosso mio marito. È per questo che dicevo prima che il Signore si fa vicino sempre e quando noi lo cerchiamo può succedere il barbone davanti al supermercato che insomma chissà quanti barboni davanti a tutti i supermercati di Roma ci stanno Eppure il Signore quel giorno si è fatto vicino lì.
Alla persona più lontana del mondo.
Riesci ad andare avanti?
Volevo dire che la strada maestra per entrare in questo percorso, se ti interessa, se ti interessa veramente, non mi ricordo se è la pillola rossa o la pillola blu quella da ingoiare per entrare dentro Matrix.
Io mi sono addormentata a metà del film, come al solito.
Se vuoi veramente andare a sperimentare con la tua pelle, andare a vedere quanto è profonda la tana del bianconiglio, come diceva Morfeo, ecco, devi cercare la verità. Questa è l'unica strada maestra. Non ci sono né lodi mattutine, né messe domenicali, né predi, né cose. Quelli sono strumenti. Quelli sono poi luoghi di incontro che ti verranno mostrati e come si dice, si schiuderanno di fronte a te in maniera progressiva e in maniera adatta alla tua esperienza. Ma quello che sarà importante è farti le domande sulla verità, cioè cercare la verità. E questo è anche teologicamente corretto, diciamo così. Io che sono molto lontano dalla teologia, è teologicamente corretto. Edith Stein diceva proprio questa cosa qua: chi cerca la verità trova Dio. Padre della dottore della Chiesa, voglio dire, non è proprio l'ultima arrivata. È dottore della Chiesa, Einstein, non è che ho detto una cavolata.
Sono ancora più ignorante di
Secondo me,
te.
dottore della
È
Chiesa
una persona
è una
importante,
grossa.
è una santa grossa.
Perdonate l'ignoranza. Comunque, cercare la verità vuol dire cercare la verità più profonda scritta nel tuo cuore. Quali sono le domande più grandi che hai oggi? Potrebbe essere, chissà se ce la farò nella vita. Potrebbe essere, ma io sono mai stata voluta bene. Io sono mai stata amata. Potrebbe essere, sono degno di amore. Potrebbe essere, che senso ha che sto qua? Ma sto qua per un senso o sto qua per caso? Che senso ha l'amore? Che senso ha la guerra, la morte? Parti dov'è il tuo cuore? E queste domande rivolgi innanzitutto a Dio. Dici, ma io a Dio non so se esiste. Benissimo, cominciamo a verificare questa cosa. Come si fa a verificare che l'acqua è bagnata? Ci cacci la mano dentro, perfetto. Ecco, come si fa a verificare che Dio esiste nella tua vita, nel tuo cuore, e incominciare a relazionarti con Lui? Ma fargli delle domande importanti. Non pregare Dio per passare l'esame, chi se ne frega. L'esame lo passi pure senza Dio o vieni bocciato pure con Dio, è uguale. Cioè, non è proprio quello il punto. Comincia a farti domande importanti di verità, verità sulla tua vita. Da lì si entra. Quello è l'entrata maestra. A questo insieme io metterei invece degli attenzione, della fuffa che gira e che ti può invece allontanare e farti entrare in un sentimentalismo inutile, proprio inutile. Quello che non serve in tutto questo è farti trascinare semplicemente dal cuore. Gruppi di preghiera carismatici che tutti quanti si buttano per terra, alzano le mani, piangono e ridono, che va tutto benissimo, non è mica una critica. Cioè, Alessandra è cresciuta in gruppi carismatici e io
Sani,
stesso,
gruppi carismatici sani.
e anch'io
Ci
sono.
sono sì, realtà sane e realtà carismatiche o non carismatiche non sane.
Va bene,
Parrocchie sane e parrocchie non sane.
indipendentemente da questo. Anch'io sono stato, mi è stato annunciato il Vangelo la prima volta in un gruppo carismatico, quindi non è adesso bollare, etichettare, ma lasciar perdere il sentimentalismo, lasciar perdere cosa ti senti, lasciar perdere i segni. No, ma vedi, mi è uscita la parola così, mi è uscita il cavolo così, è cascata la carta per terra così, la pizza, anzi la fetta biscottata è cascata la marmellata in alto invece che in basso, quindi questo
Mentre
qua.
io dicevo l'Ave Maria proprio in
Esatto.
quel momento.
Queste cose qua potrebbero essere anche tutte vere, ma sono ininfluenti. Cioè, la tua storia di salvezza, la tua relazione con Dio potrebbero anche passare per alcune di queste cose, ma non sono importanti. Cioè, quello che cambia la vita delle persone non sono i miracoli. Io non so come spiegarla questa cosa qua. Noi andiamo a caccia di miracoli. Chissà se la Madonna ha pianto veramente così. Chissà se le veggenti sono vere così. Mai il Papa ha detto che. Mai i misteri. Non ha importanza a questo punto. a questo livello non ha nessuna importanza, ma anche ad alto livello non ha importanza, perché quello che è importanza è la tua relazione personale con Dio, che passa innanzitutto attraverso la scrittura e a farti le domande esistenziali nella tua vita. Questi sono i due pilastri, sono cercare la verità e leggere la scrittura. Questi sono i due pilastri fondamentali. I sacramenti si vanno a innestare su questa cosa.
Io devo aggiungere un pezzettino.
Vai.
Che riguarda la psicologia o la filosofia. Perché quando uno cerca la verità, comincia a conoscere più profondamente se stesso e come è fatto l'uomo, quindi psicologia e filosofia. E io ci sono entrata molto dentro queste due cose e le ho trovate non utili di più. Alla fine di anni di percorsi, di studi, eccetera, a 37 anni e 4 figli, cioè che fanno parte del curriculum insieme ai 37 anni.
C'è anche un marito.
Il marito soprattutto fa tanto curriculum. E incontrando veramente tante persone, arrivo oggi a condividere con voi questo, che tutte queste cose sono tutte utili, cioè anche il sentimentalismo è utile, anche solo il moralismo forse no, ma è tutto utile, ma tutto questo ti guarisce. Tutto questo ti fa capire perché certe cose, ti risolve, ti fa stare in piedi mentre prima zoppicavi, ti dà delle risposte, ti fa vedere le cose in modo diverso, completa dove tu non arrivavi, eccetera, eccetera, eccetera. Io mi immagino me stessa qualche anno fa che zoppicavo, mi immagino me stessa oggi, grazie tanto all'aiuto soprattutto della psicologia, che sto in piedi. Quindi io la conclusione a cui sono arrivata è che tutto questo ti può guarire, ma una volta che io sto in piedi e cammino bene, cioè mi relaziono meglio, sono capace di tante cose che magari prima non ero capace, sono in pace su tanta roba che prima mi faceva soffrire, sono arrabbiata su quello che dovevo essere arrabbiata, sono forte, sono sicura di me, c'ho un'autostima così, ho guardato le mie ferite, bla bla, eccetera, ci aggiungete voi quello che volete, io mi rendo conto che tutto questo non mi basta. Non mi basta, perché essere guarita non mi dà la vita. Essere guarita è una cosa molto bella che mi aiuta a vivere in maniera sana, però io di vivere in maniera sana me ne faccio tanto, ma alla fine non me ne faccio un granché, perché quello che il mio cuore desidera, e forse anche il cuore di tanti, è vivere una vita piena, non solo sana, cioè
una vita salvata.
Ecco, la psicoterapia, la filosofia e tutte queste cose ci possono, fra virgolette lo dico però, guarire da tanta roba, ma quello che io cerco e che forse cerca anche il tuo cuore è la salvezza. La salvezza è non solo essere guariti, ma una vita piena, una vita spesa, un senso profondo, qualcosa di veramente grande. C'è qualcosa di incredibile, cioè non mi basta camminare, io voglio spendere tutta la mia vita, è una cosa molto più grande, non so se riesco a spiegarla a parole. Io non voglio essere solo sana e stare in piedi, io voglio proprio trovare un senso grande sul dove, il come spendere la mia vita, e questo dove e come mi dona una pienezza così grande che mi fa vivere un infinito adesso, cioè che sazia quella fame di infinito. Che non di la guarigione è necessaria, ma saziare quella fame di infinito che c'ho dentro di me è fondamentale, cioè tutta la mia vita, non è un pezzo della mia vita, non è importante, non è solo importante, ma è proprio tutto di me, è tutta me stessa, è il senso di tutto, è una cosa miliardi di volte più grande. E io mi sento abbastanza sanata, ma ancora più forte sento e ancora più chiaro vedo questo desiderio di essere salvata come persona, questo desiderio proprio di questo amore che non mi basta mai, cioè che non mi basta mai nel senso che ne voglio sempre di più e che la mia vita proprio non può non vivere senza, cioè non mi basta più un po'. Ho bisogno di tutto, cioè ho bisogno di dare tutto, ho bisogno di viverlo tutto, ho bisogno di immergere, di non toccare la mano con l'acqua e vedere se è bagnata, ma di entrarci completamente, di andare sott'acqua, cioè di vivere di questo, di essere immersa completamente in questo. È questa cosa qui che mi rende felice, non è non avere problemi, perché quello è un'illusione che non esiste, perché anche la persona più ricca che vediamo noi su Instagram, che fa quattro balletti con la moglie, sembra con la figlia e sembra la persona più che non c'ha problemi, in realtà io non ci credo che non sia così, non esiste che una persona non abbia problemi, è un'immagine. Magari hai una vita più facile, ecco, di te che ti devi rabbattare con 1.000 euro al mese e pagare l'affitto e le bollette, non sai come fare. Sicuramente è facile, ma non vuol dire che sia piena, perché è ancora più difficile trovare una pienezza quando hai tutto ed è tutto vuoto. Cioè, è ancora più difficile perché dici, ma cos'è che mi manca? Cioè, ho tutto, è ancora più difficile.
Un altro passo che insomma, è importante da sottolineare è quello del peccato. Perché abbiamo parlato di cercare la verità, abbiamo cercato di questa pienezza che Alessandra ci condivideva, e poi ci sta il fatto sempre del peccato, no? Perché questo è spesso il nodo, no? Perché vedi la Chiesa rompe. Per questa cosa, ma perché tutte le cose belle, tutte le cose fighe non si possono fare, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, dobbiamo metterci d'accordo, sarò brevissimo sul peccato perché secondo me i due punti fondamentali sono questi. Il primo, che peccato vuol dire mancare il bersaglio. È peccato ciò che ti allontana dalla relazione con Dio.
È peccato ciò che ti allontana dal progetto di Dio su di te, che vuol dire la tua vocazione, che vuol dire il tuo posto nel mondo, il posto dove tu devi spendere la tua vita, dove tu ti senti pienamente amato e ami completamente, cioè il posto che è l'apice della tua pienezza. Questo è il peccato, cioè allontanarti da questo e non vivere questo, questo è il peccato, non è. Il resto sono virgole, il peccato vero è. Ma infatti il primo comandamento non avrai ascolta Israele, ma quando mai? Ma chi l'ascolta il Signore? Cioè, mettiti in ascolto, ma quando mai? Il Signore ci ha dato lo Spirito Santo, ma l'ascoltiamo, ma non lo so. Ma figurati se io devo fare una scelta se invoco lo Spirito Santo. Quindi ascoltare, ascoltare, non avrai altro Dio all'infuori di me. Cioè, per cosa vivi la tua vita? La vivi per fare centro oppure la vivi con i tuoi obiettivi, con le tue cose, che sono cose buonissime. Non penso,
Fantastici,
nessuno si augura il male, nessuno ha come obiettivo andare in miseria. Nei prossimi 5 anni, come ti vedi, mi vedo come obiettivo di andare in miseria.
spacciare cocaina agli angoli della strada. No, cioè.
Nessuno ha degli obiettivi, diciamo, brutti per se stesso. Ma non avrai altro Dio all'infuori di me vuol dire avere come centro questo obiettivo di vivere una vita piena come Dio l'ha pensata per te, cioè l'apice della tua felicità, l'apice della tua vocazione, l'apice della pienezza. Questo è. E non fare questo è peccato. Tutto il resto dei comandamenti, adesso spero che non mi ascolti Don Fabio Rosino o qualcun
No,
altro a sminuire così
ma
tanto
aspetta, no, ma
una
no.
cosa così grande, tutto il resto sono un coniugare questa frase,
Infatti, no,
cioè un
dici.
dire praticamente una sintesi di tante cose che.
No, la sostanza è tutto ciò che ti allontana dalla relazione con Dio è peccato. E tu starei là mo a rovellarti, dire: ah, ma Dio, mo quali saranno queste cose che mi allontano? Ogni cosa che fai, no, ma adesso ho buttato troppo sale nella pasta, questo mi allontana o mi avvicina a Dio. Ecco, non devi entrare in questa dinamica qua, perché Dio non gioca gli indovinelli con te. E infatti la Sacra Scrittura serve a questo. La Sacra Scrittura serve anche per indicarti quelli che sono i, diciamo, capisaldi dei peccati. Che sono i 10 comandamenti? I 10 comandamenti sono le 10 parole di vita, cioè sono quelle 10 punti che, capiti e compresi nel profondo, sono per te un faro di vita. Cioè, non uccidere, non commettere adulterio, onore al padre e alla madre, non avere altro Dio di fuori di me, eccetera, eccetera, eccetera. Non sono delle regolette da seguire in maniera banale, ma sono veramente dei contenuti profondi, esistenziali sulla tua vita e sulla relazione con Dio. E quella, ognuno di questi metterà luce su un aspetto del cuore umano.
Ecco, se non capite di che stiamo parlando perché sembra una cosa da catechismo, cercate nella vostra città o nella città più vicina a voi le 10 parole, che sono un percorso che viene fatto ormai in tutta Italia, che è partito da Don Fabio Rosini a Roma, che noi conosciamo molto bene, abbiamo avuto questa grazia. Sono un percorso che dura 1 anno di catechesi dove vengono spiegate queste 10 parole. E questa cosa è stata, Francesco ne è testimone, la svolta per migliaia di persone.
Migliaia, decine di migliaia direi, altro che, non so se addirittura arriviamo ai centinaia, ai centinaia di migliaia, ma non lo so, sono numeri che fanno imbarazzo. Cioè, alle catechesi di Don Fabio e dei 10 comandamenti, alle prime catechesi ci sono tipo 2000 persone. Ecco, per dirvi i numeri, capisci? Cioè, sono delle cose che sono così attrattive perché danno uno sguardo di luce pazzesco sulla tua vita. Quindi, la prima cosa è questa. Il peccato non è che è cacca non toccare, ma è quella strada. Scusate, i 10 comandamenti sono, i 10 comandamenti sono quella strada che ti aiuta a fare centro nella vita. Basta, fine del discorso. Ma un altro punto importante sul peccato è questo: che il senso di colpa e lo scoraggiamento non vengono mai da Dio. Peccato e senso di colpa e scoraggiamento sono cose che non vanno insieme, cioè nel senso che di fronte a aver mancato il bersaglio, di fronte a un peccato che tu riconosci nella tua vita che hai fatto, il senso di colpa non è la strada per rimetterti in relazione con Dio. Lo scoraggiamento non è la strada per rimetterti in carreggiata con Dio, bensì sono proprio la strada del maligno per allontanarti da Dio, per dirti: tu non vai bene, tu non riuscirai a camminare su questa strada. Di fronte a un peccato che hai compiuto, di fronte a un'azione che riconosci come che non volevi fare, che vedi che ti allontana da Dio, che non è quello che vuoi per la tua vita, esiste non il senso di colpa, ma il senso del peccato, cioè riconoscere che quell'azione è stata miserabile. Quell'azione che hai fatto è stata miserabile.
Allora, amici che ascoltate, vi state avvicinando da poco alla fede o state ascoltando questo episodio, vi chiedo perdono se faccio un attimo una parentesi. Per gli amici invece un po' più navigati. Gli amici più navigati che frequentano, già la chiesa, gruppi di preghiera e sono dentro questi discorsi, devo sottolineare questa cosa, che è il giudizio. Ogni qualvolta vi sentite giudicati per qualcosa anche di sbagliato che avete fatto o per qualcosa che gli altri si aspettavano da voi, che voi non avete fatto, sappiate che lì non c'è Dio. E lo sottolineo perché diverse volte mi sono trovata davanti a persone devastate, persone dal cuore bello, anime belle e molto umili, devastate da il padre spirituale di turno, su cui noi insistiamo tanto, però non è che sono tutti santi, e il padre spirituale di turno che ti dice: Fino al momento in cui tu non ti arrenderai alla volontà di Dio, che poi è una volontà di Dio che solo lui sa, visto che la persona non è consapevole, di entrare in convento, tu non sarai mai
O
felice.
sposarti quella ragazza o quel ragazzo.
E tu non sarai mai felice. Quella persona prova, è una storia che purtroppo ho sentito troppe volte in questi anni. Quella persona prova ad entrare assolutamente in convento, ma sente che non è il suo posto. E non è lì questione di emozione, è questione che tu concretamente ci vai da una parte e dici: sì, ma io qua è bello, ma non
Non
è
è
il posto
non è
mio,
la mia vita.
non mi sento a casa. E questo giudizio, per esempio, sia per qualcosa di sbagliato che fai, o sia per qualcosa che tu non fai e che gli altri pensano, quando c'è il giudizio, ma proprio scappa. Ma a volte ci sono dei giudizi per stupidaggini, perché hai messo la croce che non è quella croce, ma devi usare solo dei simboli che sono del nostro cammino. Oppure, sì, tu ti sei preso il lusso di guardarti la partita e non sei venuto al gruppo di preghiera, quindi a te di Dio non te ne frega nulla. Invece magari quella
Oppure
persona voleva stare in famiglia e ha colto l'occasione della partita
vai a fare quel ritiro che non è proprio del nostro cammino, non è certificato da quello che noi pensiamo sia giusto.
Proponiamo tanti ritiri, mo devi andare proprio al ritiro quello là.
Ora è trabora, te.
Perché devi andare a sto ritiro? Ne facciamo tanti noi, ma scusa, giudizi, io non sapete voi quante ne ho dovute sentire io perché a un certo punto ho incontrato Assisi e questa cosa non andava giù al mio gruppo di preghiera, un gruppo di preghiera sano, però si creano queste dinamiche. Dove c'è giudizio, questa era la parentesi, dove c'è giudizio non c'è mai il Signore. Anche se tu commettessi il peggiore dei guai, e vi garantisco che a lavorare con i ragazzi il peggiore dei guai sono l'ordine del giorno. Se tu andassi a letto col tuo migliore amico dopo che hai ascoltato, hai deciso di vivere la castità,
Mentre stai con altro, tu vai a letto
a
col tuo
letto col tuo
migliore
migliore amico,
amico,
cioè ho un amico una sera,
mentre vi spaccate di crack e
non lo so, fate la
intanto
cazzata più
vendi
cazzata.
organi online.
Vabbè, fate proprio una cazzata, succede una cazzata. Il problema, è il giudizio. È il giudizio. Vabbè, hai fatto una cavolata, l'hai fatta grossa, l'hai fatta, va bene. Paghi le conseguenze della tua azione, nel senso che questa cosa ti fa soffrire, ti fa stare male, fa soffrire le persone intorno a te. Ha delle conseguenze quello che fai, non è che liscio liscio è come se non fosse successo nulla. Però, il
Cioè, ha
giudizio.
delle conseguenze come quando fai un'indigestione di, che ne so, o quando bevi troppo una sera che il giorno dopo c'hai l'hangover, oppure quando mangi troppa fragola e dopo c'hai mal di
C'hai
pancia.
dopo che hai bevuto una sera? C'è
Hangover.
in italiano?
Sbornia, penso.
Perché uno lo deve dire in inglese, scusa?
Perché io quando mi sono ubriacato stavo a Zurigo, si diceva in
Ah,
inglese, capito?
ok,
Quindi
perciò
mi
sei rimasto
è
in.
rimasto hangover, sì.
Ok, vabbè, e quindi il giudizio, sappiate, vostro e degli altri nei vostri confronti, sappiate che non serve a niente, non vi porta a nessuna parte. E purtroppo nei casi più gravi, e sottolineo che non succedono poche volte, anzi ti possono bloccare nella vita, ti possono bloccare per anni e queste cose qua sono ferite più gravi del peccato che hai fatto, cioè sono delle condanne che uno si mette addosso che non te le mette Dio e non te le mette il tuo peccato. Quindi dove c'è giudizio, scappate a gambe levate, perché il Signore è veramente qualcuno che ti vuole amare, lo sa già che farai delle cavolate, ma figurati. A volte mi capitano delle telefonate tipo: me ho fatto sta cavolata, io sto zitta e dice: ma non ti scandalizzi? Ma di che mi devo scandalizzare? Sapessi che cavolate che faccio io? Ma di che ti vuoi scandalizzare? Io non mi scandalizzo di nessuna cavolata. Di quello che mi stupisce è quanto il Signore non si stanca di me, Questo mi stupisce e un po' mi scandalizza nel senso positivo, nel senso grande, cioè che il Signore veramente non si stanca mai di noi, lo sa già che siamo così e il suo amore continua ad essere infinito lo stesso. Il suo corpo spezzato, che per quanto possiamo non capirlo, ma quando ci stai lì davanti percepisci la sua presenza. A volte uno ha questa grazia ed è qualcosa di grande, e io percepisco la presenza di Dio, cioè è qualcosa di incredibile. Ecco, di questo mi stupisco. Ma del nostro peccato, ma di che ci dobbiamo stupire? Quindi non ci facciamo fregare da fare i bravi ragazzi, perché non ci riusciremo mai. Non vi fate fregare dai gruppi in cui sono tutti bravissimi. Non è così, non è così. Non esistono gruppi dove non ci sono scandali, non esiste la Chiesa senza scandali. Non esiste, è normale che ci siano, siamo persone, sono tutte persone, e tutti, anche il prete più santo,
è la povertà umana.
Anche il prete più santo domani mattina scopri che è pedofilo, cioè
come adesso,
no, ma è vero,
cioè, vabbè, proprio pedofilo, è una qualsiasi cosa che sia.
Purtroppo
insomma,
sentiamo confidenze di persone, di preti santissimi, famosissimi fra l'altro, che però fanno cose che qui nel podcast non possiamo dire. E ci sono denunce, ci sono cose che vengono fuori. Quindi non c'è da stupirsi di questo. Non vi dovete stupire, meravigliare di questa roba.
È la povertà umana.
È la povertà dell'uomo. Invece dovete stare attenti ad andare via dal giudizio. Questo sì, dovete andare via da chi vi giudica.
Quindi dopo il tema del peccato mi hai proprio tirato la volata per l'ultimo pezzo che volevo fare.
Genau.
Che è la Chiesa.
Mm.
Perché adesso hai parlato
dell'ostacolo più grosso, no. Dici, mi voglio avvicinare alla fede, però c'è la Chiesa di mezzo, ma mi conviene, ma...
La Chiesa è quel luogo, la cosa bella è che la Chiesa è la Chiesa nel senso più grande, più universale e più bello. La Chiesa è quel luogo dove invece appunto non c'è questo giudizio che dice Alessandra. In tutte le storie bibliche che tu possa leggere e in tutti gli episodi di vita concreta dei santi, in tutta la storia della Chiesa tutta, quello che rimane di più e in maniera più grande e che veramente attraversa i secoli è che la Chiesa è quel luogo che accetta tutti, che fa entrare tutti e che soprattutto ti fa entrare per quello che sei. Non c'è niente di più evangelico di questa frase di Gesù stupenda che dice: non sono venuto a chiamare i sani, ma i malati. Io non sono venuto per i sani, ma sono venuto per i malati. Cioè, già dall'inizio si parte, non sono venuto per i bravi, ma sono venuto per i peccatori. Già dall'inizio si parte con questo presupposto. Sono venuto per te che sei erpeggio. Sono venuto per Carota, per Catena, per quell'altro che spaccia, per quella che si prostituisce, per quell'altra che non sa sta in piedi, per quell'altro che non riesce a finire gli esami, per quell'altro che tradisce la ragazza. Per queste persone qua sono venuto. Sono venuto per quelli che stanno impicciati, per quelli che stanno male e che però riconoscono questa situazione. La differenza tra lo spacciatore che sta all'angolo della strada e lo spacciatore che sta all'angolo della strada e che incontra Gesù è questa: che il primo continua per quella strada perché pensa che quella sia la strada. Io sono fatto così, io faccio questa vita, questa è quella cosa. Il secondo dice: io vengo da qua, sono questo, ma non può essere così la vita mia. Non può essere questa la vita. E appena sente che passa Gesù, lascia tutto e lo segue. Passa Gesù di fronte a Matteo, l'esattore delle tasse, dice: vieni e seguimi. E lui, lasciato tutto, lo segue. Questa è la vita del cristiano, e la Chiesa è quel luogo che accoglie tutti, che accoglie te per come sei. Tu all'interno della Chiesa non devi dimostrare di essere di valore, perché quello che conta non è il tuo valore che dimostri, ma il fatto che sei stato chiamato. Questa è la cosa importante. Tutto il resto non ha importanza. È bellissimo, tra l'altro abbiamo parlato di Matteo, no? È bellissimo come per esempio nel film, nella serie come
The Chosen,
no? Viene rappresentato Matteo che si sente inadeguato, si sente che lui non c'entra niente con quel gruppo di persone che sono così devote, che sono così ebree, e lui invece tutta la vita l'ha spesa in una maniera completamente diversa, appunto dando manforte ai romani per opprimere invece il suo popolo, no? Quindi proprio si sente proprio che lui non c'entra niente in questa cosa qua. E allora ci sta Maria di Magdala che gli dice una frase bellissima: la cosa più importante non è da dove vieni, la cosa più importante non è quello che hai fatto, la cosa più importante è che lui ti ha chiamato, ed è questo ciò che è importante per te oggi, e la chiesa è quel luogo in cui tu puoi essere chi sei, storto, perché non si butta niente nel tuo cammino, e proprio quelle tue sofferenze più grandi, quelle tue debolezze più grandi saranno invece la strada per poter veramente incontrare Gesù, perché lì lui ti toccherà.
Quindi io vorrei chiudere questo episodio dicendo questo.
No, e da questo poi tutti i sacramenti e la confessione e la messa e il corpo eucaristico e tutto quello che ci sta appresso all'interno della Chiesa più grande, più vasta, no? Che la Chiesa è già un gruppo di fratelli che si incontra a pregare, e la Chiesa è la parrocchia, e la Chiesa sui 10 comandamenti che fai col prete, col frate del tuo paese, eccetera, eccetera. Tutto questo è Chiesa, e i sacramenti sono strumenti che ti vengono dati in cui veramente Gesù si fa vicino.
Io voglio concludere questo episodio dicendo questo: se tu hai delle grandi domande e ti stai avvicinando al Signore, ma dici però come faccio io a avvicinarmi al Signore? Io, a me piacciono troppo le donne, poi dovrei rinunciare, poi se mi avvicino a sta roba dovrei diventare un bravo ragazzo, dovrei avere solo una ragazza, mi devo mettere la testa a posto, non mi dovrei fare più tutte le canne come faccio, oppure ma io sono omosessuale, come faccio a avvicinarmi a una cosa del genere, ma io convivo, c'ho pure i figli, ma cioè sono un inavvicinabile a sta roba, perché è qualcosa che non fa per me. Ecco, c'è una buona notizia invece che forse nessuno ti ha mai raccontato, ed è questa: che l'incontro con Cristo, ed è questo il motivo per cui la gente, compresi noi, mollano tutto per seguirlo, che l'incontro con Cristo, cioè Cristo Gesù, quello che vuole fare nella tua vita è una sola cosa: ti vuole guarire, ti vuole amare, ti vuole stare vicino, vuole stare con te, si vuole prendere cura delle tue ferite, delle tue relazioni, dei tuoi soldi, del tuo lavoro, del tuo successo, dei tuoi fallimenti, delle tue incapacità, del tuo futuro, dei tuoi figli, di tutto. Dio non ti chiede nulla, Dio ti vuole lavare i piedi, cioè vuole lavare la cosa più sporca di te, cioè vuole stare solo con te, si vuole prendere cura di te. Basta, c'è lui che muore in croce per te, non devi morire tu in croce per Cristo, sei tu che è lui che vuole morire per te innanzitutto, cioè non ti chiede nulla in cambio, altrimenti è una religione. Noi non stiamo parlando di religione, non stiamo parlando di morale, noi stiamo parlando di fede, cioè di un incontro in cui uno piano piano apre il cuore e si lascia amare. Questa è l'unica cosa che ti porta al Signore, il resto è religione, cioè fare tu qualcosa per un Dio, ma la fede cristiana è contraria a ogni religione, anche quella cristiana, cioè è una fede, è credere in Cristo che dà la vita per te, fine. La domanda è se tu vuoi accettare questo amore, se tu hai bisogno di essere salvato, oppure ti basta essere guarito. Essere guarito, più o meno, se incontri qualcuno bravo, se ci metti tanto impegno, tante forze, forse riesci a stare in piedi in maniera sana. Potresti anche, non è detto, perché bisogna incontrare persone giuste, ma potresti anche farcela. Ma se tu vuoi essere salvato, se tu vuoi una pienezza, questa roba solo Cristo te la può dare e in cambio non ti chiede nulla. Cristo non ti dice ti amo, però tu dopo non devi essere omosessuale. E Cristo non ti dice io ti amo, però non devi convivere più. Cristo non ti dice io ti amo, però tu non lo so che cosa. No, Cristo ti ama dove sei, poi tu, quell'amore è così grande che ti basta. E tutto il resto, piano piano, tutta la tua vita si coniuga a lui, cioè diventa così, come devo, diventa che quell'amore lì, ricevere quell'amore è la cosa più importante della tua vita, è la cosa più grande della tua vita, che i tuoi studi, i tuoi soldi, le tue relazioni, le tue attrazioni, i tuoi progetti, si coniugano a
Si
lui.
allineano a quello che è il pensiero di Cristo sulla tua
Cioè che
vita.
la priorità diventa ricevere, non è come una droga, è peggio, diventa.
Durante la messa ci sta questa formula, no? Si dice per Cristo, con Cristo, in Cristo. Ecco, tu le cose le puoi fare con, le puoi fare per, ma poi a un certo punto ti allinei e in qualche maniera la tua mano diventa la mano di Gesù. E il tuo braccio diventa il braccio di Gesù e i tuoi piedi sono i piedi di Gesù. Sei tu che sei Gesù proprio in lui, cioè lui si incarna in te.
E il Signore troverà a lui le parole, i modi, le situazioni per incontrarti. Se tu apri il cuore, se tu lo cerchi, se tu lo cerchi, il Signore trova lui come mostrarsi. Per alcuni, come San Paolo, l'ha fatto cadere da cavallo, è diventato cieco, ha dovuto chiedere aiuto, eccetera, eccetera. Per altri, invece, è stato un soffio leggero, è stato qualcosa di percettibile in qualcosa di molto tenero e dolce. Per te il Signore troverà lui come farsi vicino, non aspetta altro. Cioè il Signore veramente l'unica cosa che vuole è amarci, basta. Tutto il resto sono pensieri e ostacoli che noi ci mettiamo per non ricevere questa, perché ci sembra incredibile che questa cosa possa accadere, ma in realtà il mondo è pieno di cristiani ed è pieno anche di martiri, cioè di persone che reputano la loro vita molto più piccola di questo incontro e muoiono felici nonostante torture. Ed è pieno di martiri oggi, oggi proprio, cioè proprio oggi ci sono persone martiri per questo amore. Vuol dire che è una cosa veramente grande che anche tu puoi vivere.
Mi fa ridere che alla fine comunque non abbiamo risposto alla domanda di questa ragazza.
Vabbè, troveremo.
Le dieci
Ci
cose
vuole
fondamentali.
tempo perché io non so che come rispondere.
Le dieci cose più importanti. Vabbè, io spero che questo episodio sia stato un benvenuto a tutti i nuovi. Ecco, non so se questa cosa sia stato un benvenuto. Spero che sia fonte di riflessione. Ecco, così. Di un podcast non euforico. Ma che in qualche maniera spero che ti abbia un po' inchiodato là, ecco, che ti faccia
Porca miseria, un'ora di podcast, ti ha inchiodato, sì.
un'ora di podcast, anch'io lo sicuro. Bene, ragazzi, il podcast Grateful Monday ogni lunedì ci sta. Finché
Yes.
non schioppiamo,
Finché morte non ci separi, noi lunedì lo
noi
facciamo.
lunedì ci stiamo avvicinando anche alla pausa estiva, noi facciamo anche la pausa estiva.
Ma magari, quando ci
Ci stiamo
avviciniamo?
avvicinando alla pausa estiva in cui finisce il podcast, finisce la terza stagione dei Grateful Monday e non sappiamo quando la quarta inizierà, cioè inizierà a settembre, però sai, noi siamo sempre un po' così. Vabbè, comunque, fine luglio secondo me finirà.
Non abbiamo progetti per l'estate se non della nostra famiglia. Andiamo in Sicilia la prossima settimana.
Il 19
Giugno
giugno facciamo il Festival dei Giovani
ad
ad
Alcamo.
Alcamo. A parte questo, non ci saranno altre esperienze, a parte quella Real Men del weekend del 2 luglio, dove però i posti sono già finiti, regà,
Quindi è inutile dirlo,
sono
l'ha detto
fatti.
solo per farvi rosicare.
Ogni giovedì esce il podcast di Real Men, che è il podcast per soli veri uomini, e alle domande delle donne, ma possiamo ascoltarlo anche noi? Io ti dico sì, puoi ascoltarlo.
Però ti alza il testosterone, se quindi vuoi, non lo so se da donna.
Se vuoi sentire la puzza di uomo, il giovedì ascolta il podcast, vai, di Real Men. Ogni venerdì la newsletter. Ecco, e per iscriversi alla newsletter devi andare su 5p2p.it, dove trovi l'archivio di tutti i numeri della newsletter. Non so se le persone sono resi conto che c'è l'archivio di tutte.
Neanche io lo sapevo.
C'è un link piccolino sotto a dove metti l'email.
Ah.
Vai all'archivio. C'è proprio, okay. C'è proprio scritto vai all'archivio. Cioè è proprio italiano. Non è scritto Hangover. C'è proprio scritto vai all'archivio. Per il resto noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo episodio del podcast.
Lasciatevi amare. Buona settimana.
Ciao.